Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Qualcuno ha da accendere?
Forse sì. Ah no, mi dispiace. Non fumo.
Lasci fare a me. Ecco,
un cerino. Com'è bella la luna.
Come si sta bene.
Come siamo fortunati.
State ascoltando Canta Cronache in Alto Mare, da In Alto Mare di Slavomir Mrozek, con le canzoni del gruppo Canta Cronache. Drammaturgia e progetto musicale Federico Pitto, arrangiamenti Mario De Simoni, musicisti Arianna Musi, Lorenzo Bergamino, Pietro Martinelli, regia Thais Bozzano. Un progetto Vapibò. Personaggi e interpreti. Il piccolo.
Aiuto! Aiutatemi!
Giulia Chiaramonte.
C'è qualcuno là fuori! Vedo un'ombra che si avvicina!
Il medio.
C'è mancato poco che mi rompessi il collo.
Francesca Santamaria Amato.
Sento dei passi. Potrebbero essere i pirati.
Il grosso.
Chi va là? Fatevi vedere!
Lisa Lendaro.
Non vi avvicinate, badate che ho il porto d'armi.
Il postino è il vecchio Giovanni, Elena Nina Lanzi.
Sono io, il ciclista che passa per strada al mattino, sul presto, cantando, mentre voi vi girate nel letto d'estate al penultimo sonno. Quel canto che non fate in tempo a sentirne la fine e si perde, e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia. Sono io che disturbo il riposo di voi che tenete in mano i comandi del potere, o magari vi fate soltanto illusione di tenerli e vi dite: ma questa canzone è l'annuncio che non conteremo più niente. Od invece è soltanto qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando. Io sono il padrone del mondo, ha! Il padrone. E basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridò a fuoco al sole buttandoci dentro il carbone. So leggere bene le stelle e c'è scritto la 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 la.
Alto là, Manigoldi! Eserciterò il mio diritto a difendermi!
La prego, no! Siamo poveri naufraghi!
Non ci riconosce? Eravamo assieme sul ponte quando la nave si è inabissata!
Oh, siete voi! Non vi avevo riconosciuti. Ma vi pare il caso di andarvene in giro così, tutti naufragati? Stavo per farvi saltare le cervella.
Abbassi quell'archibugio.
Che cos'è stato? Avete sentito anche voi?
Sembra provenire dalla sua pancia.
Ma da dove viene questo rumore?
Proprio lì, sopra l'ombelico.
Non è possibile!
Ma sì, segua il mio dito, viene proprio da qui!
Oh mio Dio, sono io! Io! Oh! Fame!
Anche io! Meno male che ha fame anche lei, sa, io non volevo dire nulla, avevo paura di sembrare ingordo.
E lei? Muoio di inedia. Neppure ricordo l'ultima volta che ho addentato un cosciotto di pollo, un'insalata, una galletta.
Su via, caro signore, non si abbatta così. Il brontolio della sua pancia non è solitario, ma risuona in buona compagnia.
Eh già, è proprio vero che, a parte il mangiare assieme, non c'è nulla di meglio che l'aver fame assieme, se proprio la cosa non si può evitare.
Beh, sarà pur rimasto qualcosa da mangiare su questa zattera. Un minestrone, ma che dico? Un piatto di maccheroni.
Due cappelletti in brodo.
Ma anche una frittata di cipolle, così alla buona.
Forse anche gli avanzi dell'insalata russa.
La faraona reale.
Una fetta della torta nuziale che servivano in prima classe.
Ma guardi che anche una manciata di biscotti andrebbe bene. I signori accettano di guardare nelle proprie tasche e condividere tra noi quello che avranno trovato?
Ecco, tenga! Ho trovato questo!
Ma che schifo! Ma le sembra il caso di fare questi scherzi? Qui c'è bisogno di mangiare qualcosa di sostanzioso per sopravvivere! Questa è una cosa seria! Cos'altro è rimasto?
Niente di niente.
Eppure un tozzo di pane.
Non un grissino.
Un chicco di riso.
Un granello di sale.
Zero assoluto.
Nicht nada!
Moriremo di fame!
Signori! Questo non è il momento di perdere la testa! La situazione richiede mente lucida, presenza di spirito e forza di volontà. Dobbiamo guardare la nostra situazione con atteggiamento spassionato, scientifico, lasciando indietro ogni sentimentalismo. Mi pare evidente fin d'ora che non ci resti che una sola scelta. È evidente che dovremmo mangiare un...
Un cappello!
Una scarpa!
Ma no, un...
Ah, ce l'ho! I bottoni della camicia!
Ma cosa dice? Voglio dire che è evidente che dovremmo mangiare...
Uno di noi!
Ora non faccio nei bambini. Faccio appello al loro cameratismo, alla loro buona educazione...
La fa facile, lei. Non si aspetterà certo che ci si butti volontariamente nelle fauci degli altri così in 448. Queste sono decisioni che vanno prese con cautela.
Con le dovute precauzioni. È il minimo che si possa pretendere prima di essere azzannati da degli sconosciuti.
Vedo che i signori iniziano a ragionare con più lucidità. Questa è certamente una questione di giustizia, che va risolta in modo civile, quant'è vero che noi siamo uomini, civili e ben educati. Mettendo assieme i nostri intelletti, possiamo sicuramente addivenire ad un accordo.
Scusi. Lei avrebbe una proposta?
Ce la giochiamo alle carte!
Che bella idea! Uno scopone scientifico, ma anche un rubamazzetto andrebbe bene.
Ma cosa dice? Come può proporre il gioco d'azzardo in una situazione simile? Io mi rifiuto!
Scusi, non potrebbe almeno proporre un gioco di abilità per decidere chi sarà mangiato?
L'unico altro gioco che conosco è il gioco dell'impiccato. Lei, invece, non ha nulla da proporre?
Ecco, se mi permette... Credo di avere un'idea che fa proprio al caso nostro. Sa, nel tempo libero io mi diletto nei giochi matematici e me ne sovviene uno che potrebbe aiutarci a decidere chi di noi dovrà sacrificarsi. Ciascuno di noi inventerà un numero da 1 a 10 e lo dirà nell'orecchio del collega alla sua sinistra, il quale vi sommerà a sua volta il proprio numero, tenendo a mente il risultato. In seguito eseguirà sul numero risultante l'operazione di radice quadrata, quindi una moltiplicazione per...
Ma che assurdità, ma la faccia finita!
Mi scusi, pensavo di fare cosa gradita.
E se invece organizzassimo una regolare elezione?
Ah, ma che bella idea! Non trova anche lei?
Potrei fondare un mio partito.
Ma certo, una piccola repubblica della zattera.
E presentarmi come capolista?
Ah, aspettate un attimo, la cosa non va presa sotto gamba. Ci sono delle tecnicalità che andrebbero risolte.
Ma cosa dice? Votiamo subito alle urne!
No! Fermi tutti! Per fare le elezioni da uomini civili non possiamo tralasciare la fase della campagna elettorale, fase che in tutto il mondo civilizzato precede la votazione vera e propria.
E va bene. Facciamo anche i comizi, ma sbrighiamoci.
Chi è il primo a parlare?
Comincia lei.
A dire il vero non sono mai stato un buon oratore.
Ma se è lei che ha avanzato la proposta.
È lei che ha suggerito alle masse i comizi e le menate politiche, dunque cominci lei.
Io preferirei occuparmi dell'organizzazione. La partecipazione mi ha sempre fatto un po' paura e poi votare, non so. Non ho neppure una matita.
Che problema c'è?
Gliela prestiamo volentieri.
Io non avrei creduto mai che un giorno t'avrei vista senza gioia. Tu non avresti mai creduto che un giorno avrei vissuto senza te. Nulla rimane uguale, si muta il bene in male, si muta il bianco in nero, ma quel che è stato vero sempre ritornerà. L'amore di una donna, l'amore di un lavoro e anche l'amore per la libertà. Spesso gli amori finiscono male. Chi tanto amò va via. Lavoro è servitù. La libertà diventa una bugia, ma non si perde più. Quel che è stato vero un anno, un giorno, altri nel mondo si vorranno bene, altri lavoreranno senza pene, altri vivranno in libertà.
Cari signori, stimati colleghi.
Ci tratti senza tante lusinghe.
Veniamo al sodo, non abbiamo tempo da perdere.
Scusate. Siamo qui riuniti per risolvere un problema di alimentazione. Colleghi, io non posso essere preso in considerazione come candidato. Io ho moglie e figli. È pur vero che da ragazzo facevo sogni ambiziosi e che non ho raggiunto gli scopi che mi ero prefisso, ma sento che non è ancora troppo tardi. Posso ancora rimediare. Certo, sono stato debole, lo riconosco. Avevo perso la fiducia in me stesso, mi ero impigrito. Ma posso ancora ricominciare tutto da capo, giuro che lo farò. Eserciterò la volontà, tempererò il carattere, arricchirò le conoscenze, diventerò qualcuno!
Ma chi se ne frega! Fratelli commensali, io non ho studiato e non mi va di parlare molto. Sono un uomo modesto, ho poche esigenze e, a dire la verità, mangiare non mi piace. Mangio pochissimo, davvero un'inezia. Che dico, non mangio assolutamente niente. Col mangiare l'ho fatta finita una volta per sempre. È invece lavorando a preparare manicaretti che trovo la più grande gioia della mia vita. Non c'è niente di più piacevole per un cuoco al termine del suo duro, accurato lavoro che guardare gli altri intenti nel mangiare. Mi limito ad aggiungere che la mia specialità sono proprio i piatti di carne.
Ma mi sembra il caso di dire una cosa del genere.
Salute a voi, affamati!
Urrà! Evviva! Alala!
Ma cosa dice?
Oh, mi è scappato.
Parlerò brevemente, con stringatezza militare. C'è poco da stare a discutere. Io sono indigesto. Sono sempre stato coriaceo, ossuto e di poca polpa. Ho due costole di ferro, il fegato spostato e una gamba più corta. E poi... voglio essere sincero, non sono del tutto sicuro di non avere la trichinosi. A chi non voterà per me andrà la coscia e il filetto. Io mi contenterò del resto e della lingua. Se qualcuno avesse delle pretese in questo senso, lo avviso fin da ora. La lingua non la cederemo a nessuno!
Complimenti, che bravo oratore!
Questo è tutto. Non mi piacciono le chiacchiere, i filosofi, i rammolliti. È soddisfatto adesso?
Beh, insomma, i comizi li abbiamo fatti. E ora?
Ora votiamo.
Ammesso e non concesso che l'italiano medio è un poco fesso. È democratico, ma è un gran pericolo lasciar permettere troppa libertà. Lai la 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 la. Abbiamo la libertà di esporre i panni al vento nelle ore consentite dal regolamento. Abbiamo la libertà di attraversare i viali ruendo delle strisce pedonali, da venderci sui tram al man corrente, di scendere e salire ripetutamente, di far firmare il padre o chi ne fa le veci, e di innalzare al cielo laudi e preci. E poi la libertà, dove la mettiamo? De mettere un assegno, di sporgere un reclamo, de evadere le pratiche, marginare i codici, estendere le analisi, estinguere i depositi. Ammesso e non concesso che l'italiano medio è un poco questo. Dovete intendere, è un gran pericolo lasciar permettersi fatta e libertà. La libertà di sesso, di mistificazione, d'accattonaggio, di supposizione. La libertà di moto, e questo ci conforta. La libertà di palco è mano morta. E non abbiamo parlato di libertà di stampa. La carta è di caratteri, nessun vi mette zampa. E poi la libertà cosiddetta di pensiero, poter pensare a un gatto ad un veliero. La libertà di sogno, sognare donne nude, ed andare in aeroplano alle Bermude. E poi la libertà che a queste s'accompagna è di salir lassù sulla montagna. E là in questa Italia che è il rosso dei vulcani, a costa il verde dei ipocastani, e il magico candore delle sue nevi annali. Che cosa ci consentono le autorità centrali? La libertà più bella potete qui trovare è quella di sciare, 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 sciare.
Bene, contiamo i voti.
Sono davvero curioso, votare aguzza l'appetito.
Com'è l'esito?
Signori, dobbiamo invalidare la votazione.
Come sarebbe a dire?
Lei vuole silurare un'elezione libera e democratica?
Guardate, qualcuno ha votato due volte.
L'avevo detto che il parlamentarismo è un sistema antiquato.
E ora come facciamo?
È la tipica crisi di gabinetto.
È un brutto affare.
La democrazia non ha funzionato. Eppure qualcosa bisogna escogitare.
La storia ci insegna che in simili momenti la salvezza può arrivare solo da un individuo pieno di abnegazione e di altruismo. Ricordiamoci che sono sempre stati volontari a risolvere le situazioni in cui non erano valsi i metodi usuali. Un volontario che dimostri l'amore della patria anche a sprezzo del proprio interesse e della propria sicurezza personale. Caro estimato collega.
No, no, l'avverto che non la sto a sentire.
Su, caro collega, certi tratti del carattere non possono essere celati. Fin dal primo istante abbiamo osservato in lei una nobiltà d'animo, un inesausto desiderio di servire la causa comune, una naturale bontà.
Mi rifiuto categoricamente. Non ho nessuna vocazione alla grandezza.
Tradisce la comunità? Calpesta la fiducia dei colleghi? Non vuole?
No.
E io che la stimavo, un uomo onesto, un patriota della nostra zattera, lei invece si è dimostrato un mascalzone.
Mi dica una cosa, caro collega. Vive ancora sua madre?
Come dire, è la sua?
Purtroppo sono completamente orfano fin dall'infanzia. Ah!
Ah, i miei poveri genitori!
Volevo appunto dire la stessa cosa. Anche i miei genitori, morti, caput!
E lei?
Io ho ancora la mia cara mammina. In questo momento sta piangendo per me nella sua solitudine, povera mamma!
Beh, mi sembra dunque che la questione sia molto semplice dal punto di vista della giustizia. Potrebbe lei, a cuor leggero, far del male a un orfano? Perfino tra i selvaggi l'essere orfano viene considerata la più grave delle disgrazie. No, caro signore! Se uno qualunque di noi due che siamo orfani venisse mangiato, sarebbe un insulto fatto alla giustizia più elementare.
Come se non bastasse che siamo orfani, lei vorrebbe anche mangiarci?
Io no, non mi permetterei mai!
No, caro signore, è chiaro come il giorno. Lei ha la sua mamma. Lei è sempre stato avvantaggiato a questo mondo. Non le pare che sia tempo ormai di saldare questo debito morale che lei ha nei confronti degli orfani?
Tanto più che, come lei stesso ha detto, la sua mamma già ora sta piangendo la sua perdita.
Ma può darsi anche che la mia mamma abbia già cessato di vivere. Ultimamente stava poco bene e io manco da casa da tanto tempo.
Ah, basta! Non ci racconti fantasie! Sua madre gode sicuramente di ottima salute e che Dio gliela preservi a lungo, mentre i nostri poveri genitori...
Fantasmi del passato!
Echi lontani di un'innocenza perduta.
Sentite! Una voce dal mare!
Lei vuole cambiare argomento! È evidente che le sventure altrui le lasciano del tutto indifferente.
Ah, l'egoismo di questi cocchi di mamma!
L'avevo detto io! Sentite!
Effettivamente c'è qualcuno che nuota alla nostra volta. A noi orfani capitano sempre questi contrattempi.
Capo, può darsi che ci porti da mangiare? Vedo distintamente che nuota servendosi di una sola mano, mentre con l'altra tiene un oggetto voluminoso.
Certo, non è affatto escluso. È forse raro il caso del contadino che cade in acqua mentre si reca al mercato per vendere la porchetta. Nuotando stringe convulsamente con un braccio la porchetta, il suo unico bene.
Eccolo là, lo vedo.
È in divisa.
Vecchia casa piena di cianfrusaglie, di storici cimeli, pezzi autentici ed anticaglie. C'era una volta un tarlo di discendenza nobile che cominciò a mangiare un vecchio mobile. Avanzare con i denti per avere da mangiare e mangiare a due palmenti per avanzare. Il proverbio che il lavoro ti nobilita nel farlo non riguarda solo l'uomo, ma pure il tarlo. Il tarlo in breve tempo, grazie alla sua ambizione, riuscì ad accelerare il proprio ritmo di produzione. Andando sempre avanti, senza voltarsi indietro, riuscì così ad avanzare di qualche metro. Farsi strada con i denti per mangiare mal che vada e mangiare a due palmenti per farsi strada. Quel che resta dietro a noi non importa che si perda, ci si accorge prima o poi che è solo merda. Poi col passar degli anni venne la concorrenza da parte d'altri tarli con la stessa intraprendenza. Tarlo proprietario ristrutturò i salari e organizzò dei turni straordinari. Lavorare a perdifiato, accorciare ancora i tempi perché aumenti il fatturato e i dividendi. Ci si accorse poi che bene, anziché restare soli, far d'accordo tutti insieme nei monopoli. Si sa com'è la vita, ormai giunto al traguardo. Per i trascorsi affanni il nostro tarlo crepò d'infarto. Sulla sua tomba è scritto, per l'ideale nobile di divorarsi tutto quanto un mobile. Chiaro monito per i posteri, questo tarlo visse e morì.
È un postino. con la divisa, il cappello e la borsina da lettere.
Non sembra neppure bagnato, come se fosse arrivato par avion.
Senta, lei ha qualcosa da mangiare?
Non ho niente, purtroppo. Anch'io mangerei volentieri un boccone. Sono caduto in mare che ancora non avevo fatto colazione.
Ma è lei? Davvero, che combinazione!
I signori si conoscono?
E come no! Sono anni che recapito la posta al signore. La trovo proprio al momento propizio. Ho giusto giusto un telegramma per lei.
C'è da non crederci.
Un telegramma per me?
Sì, stavo giusto venendo a portarglielo quando un'onda mi ha travolto. Fortuna che sono un buon nuotatore. Eccolo qua.
E vogliono scusarmi?
Dove va? Non si allontani troppo.
È vera quella divisa?
Certo! Solo che è bagnata. Capirà. Cadendo in acqua.
Capo, qui la cosa puzza di bruciato.
Urrà!
E adesso? Cosa succede?
Signori, apprendo in questo momento una triste notizia. Mia madre è spirata!
C'era da aspettarselo?
Adesso sono un orfano anch'io. I signori vedono quindi che non tocca a me di essere mangiato più di quanto non tocchi a loro. La questione è di nuovo sul piatto.
Protesto! Qui c'è qualche trucco. Sono sicuro che lei si era messo d'accordo con il postino.
Lei offende un pubblico ufficiale in servizio.
Quanto l'ha pagato? O magari siete amici fin dai tempi di scuola.
Lei fa delle accuse infondate. Chieda pure al postino se ero d'accordo con lui.
E va bene, allora chiediamoglielo.
Badi bene che se il postino confessa mangiamo lei, senz'altro. Se invece nega, allora ci mangiamo proprio al postino. Mi sembra il tipo adatto, è ancora fresco.
Capo, io direi di mangiarli tutti e due. Postino su te. Uno arrosto e l'altro come contorno, oppure possiamo farcire uno dentro l'altro.
No, da quell'altro preferirei distillarci del vino. Però, certo. Che borgogna si potrà mai ricavare da un postino?
È vero, ha ragione. Come borgogna sono scadente. Mentre invece come portalettere me la cavo alla perfezione.
Come? Vuole dire che non le andrebbe del genuino vin du postillon?
Ma come sarebbe a dire? Uno è appena arrivato e qui subito lo vogliono mangiare.
Se lei testimonia il falso dicendo che eravamo d'accordo, farò reclamo alla direzione delle poste e dei telegrafi.
Non abbia paura, ho al mio attivo 30 anni di irreprensibile servizio.
Parole inutili. Lei era d'accordo con questo signore, sì o no? Se confessa adesso che la notizia del decesso della madre è falsa, le teniamo da parte i rognoncini e forse anche un po' di lombata. Se invece la notizia è vera, allora cuciniamo allo spiedo lei, proprio in qualità di postino.
La posta è un'istituzione di pubblica utilità e come tale deve sopperire al fabbisogno di tutti. La supplico, non si lasci raggirare.
Ah no, signore, lei si sbaglia sul mio conto. Le vede? Queste due trombette incrociate? L'onore di queste due trombette sta per me al di sopra di ogni altra cosa. I signori mi avevano fatto perdere la testa con tutti questi discorsi da cannibali. Saluto tutti!
No! No! Non se ne vada! Testimonia almeno che sono innocente! Aspetti!
È sparito tra le onde.
Del resto così i signori possono vedere che dal punto di vista della giustizia la nostra situazione adesso è identica. Ora sono orfano anch'io come loro. Oppure no?
Ma non ci prenda in giro. Il fatto che tutti abbiamo perduto i genitori non ci rende affatto eguali. Ci sono altri fattori da prendere in considerazione. In primis, chi erano i nostri genitori?
Dio mio, ma che cosa c'entra?
E come se c'entra? Dica un po', che cosa faceva suo padre?
Mio padre faceva il cancelliere in tribunale, ma non vedo quale differenza possa
dunque
fare.
Dunque suo padre era cancelliere in tribunale, eh? C'era da aspettarselo. E sa invece lei che cosa faceva mio padre? Mio padre era un semplice taglialegna, analfabeta. Mentre invece il mio collega, un padre, non l'ha avuto neppure.
No, guardi, veramente mio padre...
Sua madre, una umile lavandaia. Lo concepì spontaneamente in conseguenza alle dure pene provocate dalla miseria.
Come spontaneamente?
Su via! Non c'è nulla di cui vergognarsi. Sono cose che possono capitare a chiunque.
No, guardi, mia madre e mio padre...
Vede come nega? Perfino messo davanti all'evidenza? Vede quale fardello siamo costretti a portare ogni giorno sulle nostre spalle. Suo padre se ne stava comodamente seduto in un ufficio lindo e riscaldato a vergare protocolli al servizio dell'aristocrazia. Questo! Mentre il mio, di padre, tagliava gli alberi per le cartiere, affinché poi il suo avesse su che scrivere gli atti di sequestro diretti contro la povera madre del mio collega, al quale un padre non l'ha avuto neppure.
Mi dispiace, ma io non ho nessuna colpa di tutto ciò.
Ma non vede che è proprio questo il punto? che sono le colpe di suo padre a ricadere su di lei? Proprio per questo, quella giustizia che oggi ha designato lei per sfamarci prende il nome di giustizia storica. La storia ha emesso la sua sentenza capitale tra il figlio di un taglialegna, il figlio di una umile lavandaia e infine il discendente di un mostro spietato e sanguinario sia lei, il prescelto per il supplizio.
Scusi, a riguardo di questa storia di mio padre ci tenevo a precisare...
Non ora. Mettiamoci all'opera.
Capo? Sento arrivare qualcuno.
Signor Conte! Signor Conte! Oh, che gioia rivederla, signor Conte!
Al diavolo! Chi va là?
Ma come? Non mi riconosce? Signor Conte! Il signor Conte non riconosce il vecchio Giovanni!
E questo chi sarebbe?
Sembrerebbe un maggiordomo!
E sì che ero io che insegnavo al signor Conte a cavalcare sul pony quando il signor Conte era ancora un signorino!
Fuori dai piedi!
Quale felicità per i miei vecchi occhi rivedere il signor Conte al palazzo! Erano tutti così preoccupati!
Al palazzo? Preoccupati?
Adesso la riconosco, ma certo, lei è il conte...
L'illustrissimo conte Frabetticiano Casareto della Ghisolfa!
Ma però che famiglia di taglialegna!
Quando giunse la notizia che la nave su cui viaggiava il signor conte era affondata, io non seppi resistere più a lungo. Io sono sempre dove si trova il signor conte. Il destino del signor conte è il mio destino. Così mi sono tuffato in mare, nuota, ecco che avvistai finalmente il signor conte. Che gioia!
Giovanni, ti ordino di lasciare immediatamente la zattera e di affogare.
Obbedisco, signor conte, obbedisco. Oh, che gioia!
No, brav'uomo, non ve ne andate, restate qui.
È annegato.
Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, la giustizia storica.
Ma chi la vuole dare a bere? Lei abitava in un palazzo!
E andava sul pony!
Io? Sul pony? Mio padre non poteva permettersi di comprare neppure un cavallo a dondolo.
Questo è davvero il colmo! Lei vorrebbe farci credere di non aver mai cavalcato un pony?
Certamente! Smentisco categoricamente di aver mai avuto a che fare con cavalli di qualsiasi stazza, men che meno un qualsivoglia pony.
Guardi che il suo servitore prima si è espresso chiaramente.
Perché è così crudele con quella povera bestia?
Voi mi attribuite ricordi della vostra propria fanciullezza e io sono il figlio di un povero taglialegna.
Giù la maschera, collega!
Guardi che abbiamo sentito benissimo! Il suo servitore prima ha detto...
Ma quale servitore? Io non ho visto nessun servitore. Da questo momento non posso più ritenervi validi interlocutori in questa discussione. Voi soffrite di allucinazioni. Ora, basta! Lei deve sottomettersi in quanto individuo irresponsabile e rimettersi alla guida di coloro che sanno ciò che vogliono. Lei deve scomparire dalla società e il modo migliore per realizzare questo postulato è che lei si offra come alimento alla società stessa. Quanto a lei, invece, la sua affettazione comincia ad innervosirmi. Inizi ad apparecchiare la tavola, collega.
Io ho fame!
Devo mettere anche i tovaglioli?
Ma certo, siamo ben persone civili.
Tu credi sia facile volersi del bene, unire le pene, quel poco d'azzurro. Tu credi la gente benevola e mite, se bravo ti dice, se leva un sorriso. Tu credi ai colori dell'arcobaleno, al lungo disegno stella cadente. Tu credi che i corvi non volino lenti, non calino spenti su sui corpi dei morti. Tu credi che i lupi non urlino a notte, non vaghino a frotte attorno alle case, e credi che il mare i fiumi raccolga, purifichi e sciolga, sia come una madre. Tu credi che i deboli avranno domani di volti più umani, si illumini il mondo. Tu credi a quei giorni che avranno del sole. Tu credi a parole non fruste, non stanche, e credi sia facile volersi del bene, unire le pene, quel poco d'azzurro.
Scusi. Senta. Io sono avvelenato.
Si faccia coraggio. Parli più forte.
Parola d'onore. Non volevo dirlo prima, ma sa, mi è venuto uno scrupolo.
Ecco, ora l'ascolta, vada avanti.
Non lo dico per cavarmela, ma solo per cortesia. Anche a me piace mangiar bene, ma so che la ghiottoneria talvolta rovina l'uomo. Se non fossi avvelenato non avrei aperto bocca, figurarsi. Ma così è mio dovere dirvelo.
Prenda gli arnesi.
Sì, sì, sì. Subito, subito.
Cominciamo.
Io non dico che sia una cosa incurabile. Loro dovrebbero solo pazientare ancora un po'. Mi passerà certamente. Sto coricato un giorno o due. Mi disintossico. Appena sarò disintossicato mi farò premura di farlo sapere io stesso.
All'opera, collega.
Beh, due giorni magari sono un po' eccessivi. Tutt'al più un giorno. Diciamo che è sufficiente qualche ora.
Allora, cosa aspetta?
Solo un'oretta.
Avanti.
Giusto, giusto, ha ragione. Ma posso dar loro un consiglio? Del tutto disinteressato.
E sarebbe?
Strettamente tecnico. Un consiglio culinario molto a proposito. Non ritengono sarebbe opportuno che mi lavassi i piedi?
Effettivamente non ci avevo pensato. Lei che cosa ne dice?
Certo che metterlo sotto i denti così, meglio farglieli lavare.
Ben detto, parole sante! L'igiene è il fondamento di una sana alimentazione. I batteri sono invisibili a occhio nudo, ma si sentono bene quando prudono.
Giusto! La pulizia personale non ha mai fatto male a nessuno. Al contrario, assicura all'individuo una sana e lunga vita.
Ogni sera fra i rumori di serrande che si abbassano e gli scoppi dei motori delle macchine che passano, alla luce dei lampioni che si sono accesi appena, puoi assistere agli amori che si fan prima di cena. Sporchi ancora del sudore del lavoro appena smesso, per un bacio un po' d'amore ci si vuol bene lo stesso. Basta già quell'ora sola per tenersi per le mani e per darsi la parola di trovarsi all'indomani. Quella parola è poi la sola cosa che abbia un valore vero. Ti fa sembrare un po' color di rosa il mondo anche più nero. Basta che non ci debba mai mancare qualcosa da aspettare. La 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 la.
Dunque la mia sorte è stata decisa irrevocabilmente.
Lei prima stava dicendo qualcosa sullo spirito di sacrificio. Dica ancora qualcosa.
Beh, mi sembra di averne già abbozzato un quadro abbastanza completo. Lo spirito di sacrificio, l'altruismo, sono il fondamento di ogni società bene ordinata.
Che belle parole! Come parla bene lei. Ma nella mia condizione è difficile anche solo immaginare cose del genere.
Su, su, non sia così nero.
Essere mangiato così come la vittima di una volgare violenza è veramente terribile. Mentre invece avere la possibilità di essere mangiato con il proprio consenso interiore, per le proprie nobili aspirazioni, quello sì sarebbe ben diverso, sarebbe un gesto che darebbe soddisfazione, come dire, un senso di libertà. Anche i miei cari a casa, una volta venuti a sapere della mia sorte, ne avrebbero un dispiacere minore.
Caro collega, vedo che finalmente ha compreso la profondità del nostro pensiero.
Perché lei non deve pensare che io sia soltanto materia priva di volontà propria. È una cosa che non piace a nessuno.
È evidente che lei non è cinico sino in fondo, se nel suo animo cominciano a farsi strada questi nobili sentimenti.
Infatti devo dirle che comincia a destarsi in me un uomo nuovo, migliore. Dunque ormai è stato deciso?
Su, su, non ci pensi più.
No, no, certo, sì. Sì, è una cosa che dà soddisfazione. Un senso di libertà.
Io traverso nell'estate greti bianchi ed acque scarse. Siamo tutti scamiciati ed il verde si è bruciato. C'è chi spera nella pace, c'è chi vuole ancora guerra, c'è chi solo guarda e tace mentre corre cielo e terra. E nell'alba in vecchio treno mi sparisce la tua mano ed un figlio, un quinto piano. Ogni alba in vecchio treno, nella sera un vecchio treno mi riporta la tua mano ed un figlio, un quinto piano. Ogni sera un vecchio treno. Poi l'inverno al finestrino con il freddo della neve e la spalla del vicino che la sera ha addormentato. Guardo questa nostra vita dove passa in altalena, ora un giorno buono appena, ora di malinconia. E nell'alba in vecchio treno mi sparisce la tua mano ed un figlio, un quinto piano. Ogni alba in vecchio treno, nella sera un vecchio treno mi riporta la tua mano ed un figlio, un quinto piano. Ogni sera un vecchio treno, la la la.
Mi sia concesso di pronunciare un breve discorso sulla libertà. La libertà non significa niente. Soltanto la vera libertà significa qualcosa. E perché? Perché è vera e quindi migliore. Siamo in tre qui sopra, ma io solo mi sacrifico per salvare gli altri. Adesso non voglio, mi costringono, ma se invece mi offro volontariamente, anche se lo faccio solo per non essere sopraffatto, toh, eccola lì, la vera libertà. La vera libertà esiste solo quando la libertà comune non c'è più. E certo, bisogna essere meno liberi per essere veramente liberi.
Costui sembra uscito di senno. Eppure ad ascoltare bene quello che dice deve essergli rimasta ancora accesa in fondo al cervello una fiammella di ragione. La libertà non significa niente. A pensarci bene è vero. A forza di dire libertà, libertà, mancava poco e avremmo finito per mangiarci questo disgraziato. E lo stesso sarebbe capitato anche a me. E infatti basterebbe che uno di noi adesso scrutasse l'orizzonte e annunciasse:
Terra! Terra!
E allora la libertà con cui ci siamo legati le mani e i piedi si scioglierebbe all'istante.
Terra! Terra!
Anche solo per un momento, allora sì che saremmo veramente liberi.
Allora, come mai hai interrotto i preparativi?
Ho trovato due casse di carne in scatola con i piselli.
Shh! Parli piano. Il nostro amico potrebbe sentirla.
Ma come? Non fermiamo tutto?
Per carità, non dica nulla. Andiamo avanti come se nulla fosse. Non vede del resto che ormai è felice così?
Terra! 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 Terra!
Un paese vuol dire non essere soli, avere gli amici del vino, un caffè. Io sono della città, riconosco le strade dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppi e non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza. Preferisco una tamba e bere in silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. Silenzio girare per quelle colline, le rocce deserte, la sterilità. Lavoro non serve più, non serve sfiancarsi e le mani tenerle dietro la schiena. Sola freschezza è rimasta il respiro, la grande fatica è arrivare quassù. Ci venni una volta quassù e quassù son rimasta a rifarmi le forze, a cercarmi compagni, a trovarmi una terra, a trovarmi un paese.
Avete ascoltato Cantacronache in alto mare, da In alto mare di Slavomir Mrožek, con le canzoni del gruppo Cantacronache. Regia Thais Bozzano. Drammaturgia e progetto musicale Federico Pitto. Scene e costumi Anna Varaldo. Interpreti: Giulia Chiaramonte, Elena Nina Lanzi, Lisa Lendaro, Francesca Santamaria Amato, con la gentile partecipazione di Davide Lorino. Arrangiamenti e chitarre Mario De Simoni. Violino Arianna Musi. Percussioni e vibrafono Lorenzo Bergamino. Contrabbasso Pietro Martinelli. Registrato da Emanuele Cioncoloni presso Elfish Audio Factory, Genova. La compagnia ringrazia Matteo Domenichelli. Cantacronache in alto mare. Un progetto Vapibò.
Con Taiz Bozzano e Federico Pitto della compagnia Vapibo per presentare il radiodramma Cantacronache in alto mare. Bentrovati.
Ciao, buongiorno.
Partiamo dalla compagnia, ce ne parlate?
La nostra compagnia è appunto Vapibo e siamo in tre. C'è Anna Valdo, la scenografa, Federico Pitto che si occupa della parte più drammaturgica e io che sono Taiz Bozzano che sono la regista della compagnia. Ci siamo formati nel 2019 con un primo spettacolo che ha debuttato per la rassegna di drammaturgia contemporanea al Teatro Stabile di Genova e abbiamo portato avanti i nostri lavori in maniera molto indipendente e a volte anche un po' visionaria. Quindi Cantacronache in alto mare è uno spettacolo che è nato poco prima dei lockdown del Covid con un grande desiderio di voler mettere in scena un testo che ci era piaciuto molto, che è una commedia classica, diciamo, del teatro dell'assurdo, dove Federico ha avuto l'idea di farla diventare un'operina musicale e fare questo pastiche tra teatro dell'assurdo con In alto mare, preso da, cioè, da Mrozek, e aggiungere le canzoni di un repertorio musicale italiano importantissimo che sono i Cantacronache. Lo spettacolo nasce come uno spettacolo per tutti. Abbiamo debuttato a Genova, abbiamo fatto in una chiesa sconsacrata e bombardata all'aperto e poi è diventato un radiodramma.
Come avete pensato la messa in scena?
La necessità di unire i due testi nata anche dalla volontà di non fare la commedia di Mrozek nel solito modo, insomma, un po' legata appunto alla tradizione del teatro dell'assurdo e anche un po' snaturare Mrozek e farlo sembrare, per esempio, Beckett. E l'idea di unire le musiche è stato un po' quello che ci ha detto esattamente, in un certo senso ha tracciato per noi la strada per poi fare la messa in scena. Doveva essere più divertente di come solitamente si fa Mrozek, che viene presentato in maniera un po' seria, un po' austera, e anche nel suo tempo il repertorio del Cantacronache andava malleato e fatto incontrare con una specie di suo complementare doppio, completamente strano, ma nello stesso tempo per certi versi coevo, e quindi è un po' un gioco di assonanza tra le due cose. Noi abbiamo una compagnia di donne, il testo prevedeva degli uomini anche, che sono chiaramente presentati in una forma molto astratta, e noi giochiamo anche con questa ambiguità, non sono né uomini né donne, sono appunto i naufraghi sulla zattera. Questo aiuta anche eventualmente il pubblico a immedesimarsi in questa sorta di questi personaggi anche un po' astratti, nello stesso tempo concreti, vicini, ma parlano anche in questa maniera un po' assurda, un po' sconclusionata. Sono questi signori in frac, didascalia di Mrozek, riportati come donne, sperattrici molto belle, ma anche molto, molto divertenti, molto giovani, molto vivaci.
Cosa avevate apprezzato dei due lavori e su quali elementi avete voluto puntare?
Io volevo, proprio questo era il mio desiderio, io volevo affrontare In alto mare, perché è un atto unico, perché è brillante, ha una satira sottile ed implicita, è anche un po' grottesca. Allo stesso tempo abbiamo avuto questa opportunità, cioè abbiamo avuto questo desiderio, abbiamo avuto questa opportunità di attingere ad un repertorio musicale straordinario, anche un po' il nostro modo di lavorare. A noi piace sempre un primo studio in cui vediamo com'è la forma del progetto e poi dopo in un momento successivo, magari dopo un tot di mesi anche, invece fare l'allestimento, ecco, le prove vere e proprie, no? Quindi nel nostro studio preliminare di 10 giorni che abbiamo fatto con le attrici, con pezzettini di scena, tutto, abbiamo voluto vedere, no, come la satira di Mrozek e i testi del Cantacronache parlavano l'uno con l'altro e ci siamo resi conto che quello che portavano le canzoni era, in un certo senso, il pensiero di questi personaggi, accresceva la dimensione dei personaggi e dava quindi anche un colore, un'emozione, un racconto ulteriore, no, della storia che stavamo raccontando. Il testo in sé non è stato trasformato, Federico ha fatto un adattamento per la scena, più che altro perché abbiamo inserito le canzoni dei Cantacronache, quindi abbiamo creato, mentre appunto Brosek in Alto Mare è un atto unico, pur ovviamente diviso in situazioni che si evolvono e crescono e cadono l'una dentro l'altra, noi abbiamo preso questo atto unico e abbiamo creato come dei capitoli che sono aperti e chiusi, introdotti e conclusi ognuno da una canzone che i nostri personaggi interpretano in una maniera forse anche un po', diremmo, un po' timidamente, un po' breschiana, Però non sto dicendo una cosa così folle, l'operazione era proprio quella, era voler usare la canzone esattamente forse come possiamo trovare la canzone in un testo brechtiano, questa narrazione ulteriore e appunto sono straordinariamente collegati. L'altra cosa bellissima è che appunto il repertorio di Cantacronache è un repertorio straordinario, con dei testi importantissimi, con delle musiche bellissime, con delle interpretazioni importanti, ed è anche poco conosciuto purtroppo dalle generazioni più giovani. Quindi noi abbiamo voluto anche riscoprire noi e farli scoprire anche alle persone che hanno visto lo spettacolo, che ascolteranno il radiodramma, un repertorio bellissimo. Nel radiodramma poi in specifico abbiamo voluto espandere, quando l'abbiamo messo in scena, una piccola orchestrina composta da chitarra e violino, e quando invece abbiamo deciso di fare il radiodramma abbiamo deciso di fare dei nuovi arrangiamenti per le canzoni, quindi abbiamo accresciuto la nostra orchestra. Adesso sarebbe giusto anche dire i nomi delle persone che hanno collaborato insieme a noi. È stato importantissimo lavorare con Mario De Simone, che ha creato gli arrangiamenti delle canzoni e suona anche la chitarra, e insieme a lui Arianna Musi al violino, Martinelli, Lorenzo Bergamino alle percussioni. Quindi diciamo il lavoro poi per il radiodramma è stato portarci dietro la storia che avevamo raccontato in scena ed esplorare ulteriormente, cioè, un po' come veramente i radiodrammi di una volta, a portare il teatro a casa delle persone attraverso la radio, no? Che poi era anche l'idea dello spettacolo, no? Lo spettacolo è davvero uno spettacolo per tutti, per bambini, ma non è uno spettacolo di teatro, ragazzi, è davvero uno spettacolo che vuole parlare a tutti quanti.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
papibo.it/cam per vedere tutti i link, per poi poter andare su piattaforme di streaming per poterlo ascoltare.
Cam come Cantacronache in Alto Mare, C-A-M.
Il radiodramma Cantacronache in Alto Mare, a Tutta Scena Teatro, Radio Onda Rossa, martedì 17 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Taiz Bozzano e Federico Pitto della compagnia Vapibo. A presto!
A presto, grazie!
Grazie.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Eleonora Danco, autrice e attrice dello spettacolo Benvenute Stelle a Roma, Teatro India, dal 12 al 22 ottobre 2023, ben trovata.
Ben trovati a tutti, buongiorno.
Che lavoro è questo, Eleonora?
È un lavoro che posso definire proprio nel tempo, quindi per me è molto interessante a livello creativo, perché lavoro proprio su quello che succede in questo momento, riportandolo in scena attraverso delle atmosfere. Ed è questa la cosa interessante, perché diventa quasi come un film riportarlo in scena. Sono storie vere, interviste che ho realizzato nel quartiere di Tor della Monaca a Roma, a giovani ragazze che non hanno neanche 30 anni, hanno già 3 figli con diversi compagni, anche storie di giovani rapinatori, pusher, donne pusher. Non c'è nessuna esaltazione, non l'ho fatto né in maniera pedagogica, né paternalistica e né moralistica soprattutto.
ho preso le cose più interessanti di queste interviste, lavorando sulla vitalità di queste persone, anche sul conflitto e anche sul fatto interessante, secondo me, ma senza giudizio, che Tor Bella Monaca comunque è un quartiere di Roma, eppure sembra di stare in un'altra condizione proprio, anche in un'altra epoca, rispetto magari ad altri quartieri della città, che distano poi 25 minuti, 30 minuti da Tor Bella Monaca.
Quando era cominciato tutto? Quando hai cominciato a fare interviste? Con che progetto?
Io penso che nella evoluzione di un artista è sempre tutto cominciato, perché io sono 25 anni che faccio interviste, che mi interessa lavorare con le persone, come sai, no? Anche con Squartierati o con altre cose, anche con il mio film. Diciamo che la Molla è stato anche il mio secondo film che ho in cantiere, che ho già girato in parte, che stiamo completando, e anche questa è stata una spinta, perché ho lavorato sul mondo degli adulti questa volta in questo film, nuovo dopo film, e poi ho deciso invece di approfondire, di portare questa cosa anche nel teatro. Chiaramente non ho l'immagine, quindi ho trovato altre persone che si sono aperte anche di più, perché poi sono interviste audio, quindi ho fatto una grande ricerca anche di amici e una serie di contatti che ho ormai da anni con questi ragazzi, con le periferie, insomma.
Ecco, in questo senso ti volevo chiedere, come hai scelto interlocutori, interlocutrici?
Intanto ho scelto persone che mi piacciono, come sempre. Parto sempre da quello che mi interessa, non è che l'ho fatto a livello scolastico oppure che dovevo fare un sondaggio. Ho scelto persone che mi piacevano, che non sapevo nemmeno bene poi alla fine i risvolti della loro vita, sono cose che mi hanno molto molto colpita, questo senso anche di vedere bambini, donne, ragazze giovani che non hanno i soldi per mangiare. Mi ha molto colpita, perché poi quando ci vai da vicino è diverso, no? Pensiamo sempre che la povertà sia una cosa anche lontana o che faccia parte magari anche solo dell'immigrazione. In realtà sono anche moltissimi italiani che hanno una situazione di difficoltà molto forte.
Come hai deciso di utilizzarle nello spettacolo e come hai pensato la messa in scena?
Le ho utilizzate nello spettacolo lavorando a livello drammaturgico. Cioè, ognuna di queste interviste, di queste chiacchierate che mi sono fatta, sono lunghe, sono molto lunghe. Considera che io ne ho fatto dei brevi monologhi, come se fossero dei monologhi, dei pezzi, dei brandelli, dei libri di vita che durano 5-6 minuti massimo. Quindi ho riunito, è stato un lavoro molto interessante a cui devo ringraziare anche molto Marco Tecce, Rosella Bettinardi e tanti altri che mi hanno aiutato nella fase di struttura, insomma. Però ho lavorato molto appunto per ridurre questa cosa e farla diventare una sintesi. E poi sono diventati dei flash, dei colori, delle voci, non c'è nulla di ricattatorio, non voglio fare la distinzione ricco e povero, però sicuramente ci sono dei quartieri dove mi ci metto io per prima, vado a comprarmi al bio le more spiccate dell'Himalaya, la farina bio, lo zucchero di cocco che non c'ha le cose, e poi vai lì a 25 minuti dal tuo fornitore bio e ci sono bambini e mamme che non hanno i soldi per mangiare, proprio per mangiare un pezzo di carne o una mela, zero, neanche un gelato, che non hanno casa. E allora dentro la stessa città questa differenza mi ha dato una schicchera, come si dice a Roma. Ma non ti ripeto a livello politico, anche se forse è uno spettacolo molto politico, nel senso che mi schiero in qualche modo, no? Sono dalla parte loro, della loro umanità. Ecco, quello che mi interessa è ancora comunque l'umanità. E a livello scenico alcune cose sono fatte a livello performativo come una lettura che faccio, anche proprio con i fogli, per portare sempre dietro questi miei fogli, che sono anche i protagonisti di altre cose mie. C'è questo giovane attore, Federico Majorana, dalla sua prima esperienza con il teatro, ha fatto tutt'altro e quindi è interessante lavorare anche con un attore così senza una provenienza prettamente teatrale. Quello che mi interessa della scena è sempre un linguaggio che va oltre il realismo. Non mi interessa mai il realismo o il realistico. Quello che riporto sono delle condizioni visive ispirate all'espressionismo, anche con qualcosa di Dalì. E sono immagini, quello che mi piace è creare sempre delle immagini, che siano anche in controtendenza rispetto al tema che sto trattando. Sono varie cose complesse che fanno sempre parte della creazione di uno spettacolo. È una prima assoluta, lo porto a Roma nella mia città, quindi è tutto in creazione continua, un'evoluzione continua questo spettacolo. Penso che sarà veramente ogni sera un'altra cosa, e sarà ogni sera un'esperienza. Posso anche dire agli spettatori di vederselo tutte e 10 le sere, perché ogni sera sarà una cosa diversa.
anche se parte da una base fissa, però l'energia, il modo come lo faremo, è un lavoro molto molto creativo che farò insieme anche appunto al pubblico, agli altri. È tutto definito e tutto indefinito, parlo del livello di quello che avviene in scena. Volevo ringraziare anche i costumi di Alessandro Lai, comunque che è un collaboratore con cui lavoro da anni, le musiche scelte da Marco Tecce, interventi sonori molto molto interessanti, di atmosfera, tutti i miei giovani collaboratori, Giacomo Costa, Alice De Luca, Manuel Valeri, che sono veramente i miei angeli custodi in questo caso, e tutto quanto lo staff tecnico del teatro. È un lavoro a cui tutti stanno dando qualcosa, perché è un lavoro che sta nascendo e si sta creando. Non c'è niente di preparato, ma tutto di studiato.
Lo spettacolo Benvenute Stelle, un saluto e un ringraziamento ad Eleonora Danco, in scena a Roma, al Teatro India, dal 12 al 22 ottobre 2023. Ci vediamo a teatro!
Sì, certo, come no, vi aspetto. Grazie a tutti, buona giornata.
Con Jacopo Candeloro, co-direttore artistico della seconda edizione della manifestazione Circo Polo a Roma, Parco del Forte Ardeatina, dal 13 al 21 ottobre 2023, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera, ben trovati.
Che cos'è?
Il Festival Circo Polo è una rassegna di laboratori, spettacoli e attività culturali, principalmente sul circo. Siamo alla seconda edizione e dopo il successo dell'anno scorso siamo molto contenti di essere nuovamente ospiti di questo fantastico parco della periferia romana, con un piccolo tendone da circo che ospiterà appunto tutte queste attività, tra cui diversi spettacoli, un talk e molti laboratori di vario tipo. Ora parleremo meglio di questo programma.
Come era nato tutto?
Tutto nasce molti anni fa, in realtà, perché l'associazione che organizza il festival è la Scuola Romana di Circo, che è attiva sul territorio romano da ormai 16 anni e ovviamente ha come primo interesse, oltre a quello di insegnare le discipline circensi, quello di diffondere la cultura in generale e in particolare la cultura del circo contemporaneo.
Come si articolerà questa edizione?
Il programma prevede due fine settimana, che sono appunto quello dal 13 al 15 ottobre e quello dal 20 al 21, venerdì e sabato, con tutta una serie di attività proprio nel parco. E durante invece la settimana in mezzo ci sarà sempre dentro al tendone nel parco principalmente attività laboratoriale. Quindi, ripeto, durante il fine settimana ci sono più attività di spettacolo, oltre anche a vari laboratori, mentre durante la settimana ci sarà attività principalmente laboratoriale, con un laboratorio in particolare tra i vari, un laboratorio finalizzato ad una messa in scena, aperto a tutti, a cui partecipano i giovani del quartiere fondamentalmente, ma è aperto a tutti. Il programma si aprirà venerdì. Come primo appuntamento abbiamo il laboratorio di circo a cura della Scuola Romana e un talk sul ruolo della donna all'interno dello spettacolo. Tra l'altro il ruolo della donna è un tema centrale sia della Scuola Romana di Circo in generale, sia in particolare del festival. Infatti uno degli appuntamenti clou del programma è l'appuntamento di sabato 21 ottobre alle ore 21 con il Gran Galà delle Donne del Circo, che è uno spettacolo in cui appunto si vuole esaltare il ruolo della donna all'interno del circo, dove possiamo affermare tranquillamente che la donna nel circo ha goduto di un certo tipo di emancipazione molto prima che in altri ambienti, e quindi ci piace sottolineare come questa emancipazione femminile all'interno del circo sia stata anche un motore e un'ispirazione per l'emancipazione femminile in generale nel mondo.
Nel complesso quanti sono gli appuntamenti degli eventi?
Allora, gli appuntamenti sono tanti perché in ogni giornata ci sono diversi appuntamenti, però durante il sabato e la domenica c'è sempre un appuntamento mattutino alle 11 con uno spettacolo ed un'attività di laboratorio a seguire. I laboratori sono vari, a volte sono di circo, a volte sono di musica, pittura, insomma varie attività culturali. Sempre in queste giornate nel parco, lo spettacolo avviene dentro al tendone, però poi i laboratori sono comunque nel parco, sono previsti dei concerti, musica e picnic abbiamo voluto chiamarli perché sono previsti all'ora di pranzo, sono dei concertini in acustico per invitare appunto gli abitanti a vivere sul parco in maniera diversa, in maniera più attiva in qualche modo. Questo avviene il sabato e la domenica, il di sabato sera, quindi sia il 14 che il 21, ci sono i due spettacoli di punta, uno è il Gala delle Donne, come già ho spiegato, l'altro invece si chiama Petit Cabaret 1924, che è la compagnia, tra l'altro, che ha il tendone, porta il tendone da circo, che presenta uno spettacolo, è un piccolo varietà di arti circensi, contemporanee ovviamente, quindi senza animali, inutile dirlo, tutto il festival è un festival di circo contemporaneo ed è uno spettacolo ispirato all'atmosfera dei cabaret dell'inizio del 1900.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Abbiamo il sito che è proprio www.circopolo.it. L'associazione che organizza e promotrice è la Scuola Romana di Circo e quindi anche si trovano le informazioni su tutti i canali della scuola. Il sito è scuolaromanadicirco.net e abbiamo canali sia Facebook, Instagram, li potete trovare come Circo Polo oppure cercare semplicemente Scuola Romana di Circo.
Seconda edizione della rassegna Circo Polo a Roma, Parco del Forte Ardeatina, dal 13 al 21 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Jacopo Candeloro. A presto!
A presto, grazie mille a voi, vi aspettiamo.
Con Boris Vecchio, direttore artistico del progetto TICU, Teatro Internazionale di Quartiere, a Genova, Palazzo Fattinanti Cambiaso, dal 14 ottobre al 30 dicembre 2023, ben trovato.
Perfetto, grazie. Una piccola precisione, abbiamo iniziato, ma d'accordo, giustamente hai detto 14 perché è la nostra prossima data, ma abbiamo iniziato il 16 settembre, cioè nel primo incontro ospitando il Festival del Mediterraneo. Ci è fatto piacere perché qui all'interno ospitiamo anche diversi festival della città.
Illustraci questo progetto.
Siamo proprio in mezzo al centro storico, quindi un quartiere importante della Maddalena, un quartiere storico di Genova. Internazionale quartiere, che piacevano molto queste due parole, si interfacciano totalmente, nel senso che l'internazionale noi chiamiamo anche artisti internazionali apposta per portare qui nel quartiere, ma collaboriamo anche molto con il quartiere attraverso la formazione, invitando i bambini, tutte le famiglie che si coinvolgono qui all'interno del teatro, formazione sia di circo contemporaneo, ma anche di teatro e anche di cinema, perché il nostro partner principale è il laboratorio Bellamy, dove porta il cinema in pellicola 35 mm. Come ti ho detto, abbiamo iniziato il 16 settembre, infatti lunedì 18 c'è questa rassegna che si chiama Chuck si Cina, una proiezione di 4 film dalla Cina, dove i prossimi due appuntamenti sono il 20 e il 21 ottobre. All'interno di questo spettacolo, di questo teatro, noi facciamo un po' tutte le discipline. Ci piace fare sia cinema, teatro, circo, danza e cinema, cioè tutto quello che sta nello spettacolo dal vivo.
Com'è stata la scelta artistica rispetto alla vostra proposta?
Come ti ho detto, questo è teatro da quando l'abbiamo preso, che sono questa un po' la seconda stagione, l'abbiamo preso a dicembre del 2021. La nostra iniziativa era questo teatro fare formazione, residenze artistiche, perché siamo a nel territorio qui nella regione di Liguria, quindi dare possibilità alla creazione e poi programmazione. La formazione non è proprio centro dell'attività. Per quanto riguarda la formazione, poter dare all'interno del centro storico spazio, quindi ovviamente a compagnie, ma anche laboratori che sono qua nel quartiere, in primis che è proprio qui all'interno del teatro, è il collaboratorio, che sono un gruppo di donne che insomma hanno anche subito violenza e quindi dall'anno scorso che lavorano ogni martedì qua all'interno del teatro e andranno in scena il 18 novembre alle 20:30 qui in teatro con Il Rumore del Silenzio. Sono donne all'interno qua del quartiere che lavorano proprio apposta sul teatro, ma per poter fare una propria drammaturgia, un proprio racconto. A noi piace molto dare questa possibilità, ma non solo, quindi abbiamo residenze artistiche con Eva Cambiale, che porta il suo spettacolo all'interno del TICU.
Come funzionano le residenze?
Noi diamo spazio per 15 giorni, e anche con un contributo economico, sosteniamo la compagnia residenza, cioè mentre sta lavorando, e quindi con il contributo economico noi diamo possibilità di provare di stare in un luogo a lavorare sulla drammaturgia e sullo spettacolo. Ho visto appunto questo spettacolo che si chiama A Supposed Person, che è un lavoro su Emily Dickinson, con Eva Cambiale e la regia di Carlo Orlando. La partitura fisica è di Claudia Monti, quindi un lavoro, le poesie di Emily Dickinson, ma è anche una partitura fisica, non proprio coreografica, fisica su questo spettacolo. Hanno lavorato qui in teatro e insomma hanno un po', sono riusciti in 15 giorni a metterlo solo a posto e presentarlo, i work in progress, a presentarlo il 27-28 ottobre alle 20:30. Questo è una cosa che ci piace molto. Non è obbligatorio, è per me importante presentare una restituzione, cioè uno può fare l'evidenza, ma lavorare soltanto sullo spettacolo non è obbligatorio andare in scena e presentare qualcosa, ci mancherebbe altro. Però se la compagnia nella propria creazione ritiene necessario un confronto col pubblico, noi assolutamente diamo teatro. Abbiamo 6 compagnie di musica, di circo, 5 compagnie, 4 proiezioni di film. 14 ottobre abbiamo Alessandro Bianchi con The Speech, un comico che ci fa piacere perché fa un discorso molto anche teatrale, quindi presenta il tuo The Speech.
Tutti i riferimenti web per saperne di più?
www.starabanda-associazione.it/meno, dove si può vedere tutto il programma. È la prima parte della stagione, andiamo fino a dicembre e poi proviamo dal 26 al 30 anche le compagnie che stanno all'interno del nostro festival, il Festival Internazionale di Circo, che si chiama Circo Navigando Festival, che siamo alla 23ª edizione, e il teatro ovviamente è una delle location.
Il progetto TICU, Teatro Internazionale di Quartiere, a Genova, Palazzo Fattinanti Cambiaso, dal 14 ottobre al 30 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Boris Vecchio. A presto!
Grazie Federico, grazie, grazie a voi.
Con l'attrice e performer burlesque Giulia Di Quilio per presentare la seconda serie dei podcast È il sesso bellezza dal 25 settembre 2023. Ben trovata!
Eccomi! Ciao, ciao a tutti!
Di cosa si tratta?
Il sesso bellezza innanzitutto nasce proprio da un bisogno che è nato più o meno un paio di anni fa, proprio di parlare senza tabù di tematiche sessuali al femminile, perché come hai detto tu sono una performer di burlesque oltre che attrice, e pensate che la domanda che mi fanno più spesso è ancora: che ne dice tuo marito del tuo lavoro? Come se il corpo della donna sempre appartiene o al padre o al marito. Quindi da lì la necessità proprio di parlare proprio senza peli sulla lingua di tematiche sessuali e raccontando un po' in forma di monologo quelle che sono le mie esperienze. La prima serie è andata benissimo, è stata una serie pluripremiata e quindi questo mi ha dato la carica e la spinta di preparare anche la seconda serie, che dà spazio anche alle interviste. E in questa serie mi sono concentrata anche sugli attivisti della Sex Positive in Italia, proprio perché in Italia c'è sempre un po' quella sensazione quando si parla di sessualità come se tutto ciò che riguarda sesso, erotismo, abbia a che fare con qualcosa che non va bene, che non si fa, qualcosa di oscuro, ma anche un po' morboso. Mentre mi piaceva portare la Sex Positive, che proprio nasce in America, anche in Italia, quindi parlare senza tabù e in maniera libera di qualcosa che ci appartiene nel quotidiano a tutti quanti.
Come mai la scelta dello strumento podcast?
Nel podcast ho trovato grandissima libertà, innanzitutto perché ascoltavo il podcast durante il lockdown, come tutti quanti, da lì c'è stata un po' l'esplosione, e ho iniziato a scrivere non pensando subito al podcast, ho iniziato a scrivere perché il mio podcast nasce nel periodo post-lockdown, cioè ovvero quando c'era quella semi-libertà, no? Col coprifuoco serale, quindi non mi potevo esprimere, non potevo fare burlesque, non potevo fare teatro, e quindi ho iniziato a scrivere questi monologhi, ma non pensando subito al podcast. All'inizio nei miei sogni c'era una serie indistinta come magari qualcosa di video, però invece mi sono resa conto che il podcast era un mezzo facile, immediato, dove potevo già andare semplicemente con la mia voce e con il minimo di strumenti del mestiere. Ho comprato un microfono professionale e ho editato da sola la prima serie, quindi mi sembrava uno strumento semplice e soprattutto che può arrivare a tante persone, proprio perché da lì si cominciava a sentire parlare di podcast e si capiva insomma il potenziale. Inoltre ho anche scoperto una grandissima libertà nel podcast, proprio perché non c'è censura, mentre già sui social, se si tratta di approfondire tematiche legate alla sessualità, si può incorrere facilmente nel ban, no? Mentre grazie al podcast riesci a approfondire tematiche riguardo alla sessualità senza subire censure, quindi lo trovo anche estremamente libero come spazio.
Come hai scelto le tematiche e come le hai strutturate all'interno di ogni podcast?
Le puntate sia nella prima stagione che nella seconda sono 10, hanno sempre la durata di 5, massimo 10 minuti per non appesantire troppo, visto che insomma, anche il linguaggio rimane sempre leggero, e soprattutto nella prima serie, come ti dicevo, ma anche nella seconda, nei monologhi, parto sempre dalle mie esperienze personali, quindi c'è per esempio il sesso dopo la gravidanza e quindi lo spunto di parlare di come cambia il corpo della donna dopo la gravidanza e il sesso durante le mestruazioni e poi appunto, come ti ho anche anticipato, proprio i tabù, le cose che mi trovo a incontrare nel mio percorso di attrice, di donna che mostra il proprio corpo. Nella seconda stagione ho dato più spazio alle interviste e quindi anche là ho scelto persone che portassero avanti tematiche che ritenevo interessanti. Per esempio, io sono un amante dell'astrologia e della tarologia e ho scoperto dei ragazzi che insomma hanno creato un mazzo di tarocchi sex positive, quindi si va a toccare sia la tematica della sex positive che quella dei tarocchi, quindi mi sembrava perfetto per la mia linea editoriale, anche perché appunto cerco di metterci dentro un po' quelle che sono le mie passioni, i miei interessi, le mie curiosità.
Come si articolano questi 5-10 minuti?
Non c'è un modulo prestabilito, sono monologhi, quindi parto, che ne so, da qualcosa che mi è accaduto durante la giornata per chiudere con una riflessione un po' più ampia, poi alla fine si va a parlare insomma più o meno sempre della donna. Possiamo dire che hanno una riflessione finale, ma non sempre, non per forza, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il podcast lo trovate su tutte le piattaforme podcast, esce ogni lunedì, dal 25 settembre ogni lunedì per 10 settimane, e invece sui social mi trovate semplicemente come Giulia Di Quilio o La Di Quilio.
La seconda serie dei podcast è Il Sesso Bellezza, dal 25 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'attrice e performer burlesque Giulia Di Quilio. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto!
Con Francesca Coin per presentare il suo libro Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Ben trovata!
Ben trovato a te!
Che cos'è questo lavoro?
Che cosa sia il lavoro? Una bella domanda. Il lavoro in teoria è quell'attività che esercitiamo perché serve a riprodurre la società. Il lavoro in realtà è diventato un'altra cosa, uno strumento di profitto in molti casi, anche uno strumento di controllo delle vite, del tempo, di disciplinamento se tu vuoi.
Come nasce l'idea del libro?
Nasce in momenti diversi, nasce molti anni fa quando cominciavo a vedere nel mio settore, quindi quello accademico, una crescita sorprendente del tasso di dimissioni che risuonava molto con la mia esperienza, cioè con il desiderio di lasciare il settore e di non lavorarvi più. E però c'era un che di ambivalente in questo tema delle dimissioni, perché da un lato era una rinuncia, se vogliamo, a cambiare le cose, ma dall'altro era una sorta di rivincita. Era una sorta di rivalsa, era una sorta di ribellione. E quindi quando sono cresciute le dimissioni dopo la pandemia mi è apparso un tema da ricercare. A me interessava anche provare a parlare di lavoro in modo diverso, perché di lavoro si è parlato tanto negli anni, sempre giustamente come sfruttamento. Io in realtà volevo provare a dare un altro accento a questo racconto, quindi volevo anche raccontare storie che un pochino invertissero le logiche e che quindi appunto invertissero anche per certi versi il rapporto di forza, quantomeno nella narrazione, o comunque trattassero il lavoro non solo come qualcosa di cui essere vittima, ma come qualche cosa rispetto alla quale agire, un proprio processo affermativo. Quindi questo era un po' l'intento all'inizio.
Quanto pesa il fatto che l'automazione si è sviluppata, il lavoro sia sempre meno necessario?
Ma non lo so quanto pesa in realtà, perché questa idea di tecno-ottimisti, tecno-pessimisti, insomma, l'idea che la tecnologia avrebbe liberato il lavoro o creato disoccupazione tecnologica, queste due visioni si sono alternate nel corso dei decenni e in realtà forse ci hanno fatto perdere di vista quello che stava accadendo, che sì, c'è una grande trasformazione e utilizzo della tecnologia nel lavoro, ma in molti casi, più che a creare disoccupazione tecnologica o liberare il tempo dal lavoro, aiuta ad abbattere il costo del lavoro, aiuta ad aumentare il controllo sul lavoro, lo vediamo nelle fabbriche, lo vediamo tra il lavoro nei servizi, come la tecnologia serve a quantificare, controllare, disciplinare, valutare, monitorare continuamente appunto i processi lavorativi, e vediamo anche adesso nel lavoro, per così dire, intellettuale, come serve ad abbattere i costi. Poi in un paese come l'Italia, che ha sempre investito molto poco in ricerca e sviluppo, la tecnologia secondo me ha un suo peso se guardiamo all'evoluzione del lavoro in termini proprio globali, anche alla distribuzione globale dei processi produttivi, però in assoluto il grande peso che io le riconosco è nell'esercitare questo grande disciplinamento, nell'espandere il tempo lavorativo a tutti la giornata, quindi a tutte le 24 ore del giorno, al far arrivare le mail in qualunque momento, a rendere il lavoro qualcosa di pervasivo, onnipervasivo. Però in termini di disoccupazione tecnologica resto scettica.
E quanto il reddito sociale può fare da contraltare rispetto a un lavoro sempre più schiavistico per certi versi?
Il reddito di cittadinanza non condizionato al lavoro sarebbe uno strumento fondamentale anche per aumentare la qualità del lavoro, nel senso che nel momento stesso in cui c'è un cuscinetto, per piccolo che sia, troppo piccolo, quello introdotto in Italia negli anni scorsi, consente però di dire no, cioè consente di rifiutare un lavoro sottopagato senza essere morsi dal ricatto della fame, che è la ragione per cui il reddito di cittadinanza, anche come l'abbiamo conosciuta in Italia, è stato osteggiato ampiamente, non a caso l'ha detto bene Briatore, ha detto adesso che non c'è più reddito di cittadinanza, finalmente si tornerà a lavorare e i giovani smetteranno di stare sul divano. Quindi il reddito di cittadinanza anzitutto, secondo me, materialmente diventa uno strumento per dire no, perché poi il paradosso è che per quanto si sia parlato di libertà di scelta negli ultimi 30 anni, gli unici luoghi in cui non c'è la libertà di scelta sono i luoghi di lavoro, gli unici luoghi in cui si è obbligati a fare qualche cosa perché altrimenti non si mangia, a prescindere dall'opportunità di quel lavoro, dalla tossicità di quel lavoro sull'ambiente o sulla salute mentale. Questa non è una scelta che spesso viene data, quindi in primo luogo proprio a livello strumentale, a livello pragmatico, serve un reddito di cittadinanza perché serve una possibilità di rifiutare di fare ciò che non è sano, che non è utile per il pianeta, per le persone, o ciò che banalmente è sottopagato, ciò che non è dignitoso perché il salario è troppo basso. E poi in realtà servirebbe un reddito di cittadinanza anche perché comunque la capacità produttiva negli anni è aumentata vertiginosamente, noi lavoriamo ancora come fosse un secolo fa, con gli stessi orari, ritmi, come se non fosse cambiato niente. In realtà la capacità produttiva è aumentata molto e quindi bisognerebbe riformulare il lavoro, bisognerebbe anche pensare a una società in cui invece che avere un certo numero di persone che lavorano in burnout perché lavorano troppo, un certo altro numero di persone che sono disoccupate perché non trovano lavoro, sarebbe utile ragionare su come lavorare meno, sarebbe utile pensare che nel terzo millennio è lecito poter sopravvivere anche senza lavorare, senza morire di lavoro. Queste sarebbero tutte direzioni auspicabili in cui la nostra società può muovere, ma come ben mostra l'esempio italiano, ci sono molte ostilità rispetto a questa visione di futuro.
Una delle paure della cultura lavorista è quella del tempo libero, non sapere cosa fare.
Questo è per me sempre sorprendente, perché se c'è qualche cosa che la storia umana dimostra è che l'essere umano fa più fatica a star fermo che a fare cose. La vera difficoltà è non fare niente, perché non fare niente spesso è il sintomo di uno stato depressivo, di uno stato di esaurimento, di uno stato di burnout. Ma altrimenti l'operosità umana è quanto di più naturale c'è sempre stato. Basta guardarsi attorno per vedere quanto insaziabile sia stata
nei decenni l'operosità umana. Quindi questa della disoccupazione volontaria, perché poi nel lessico della storia economica il rischio è sempre stato quello della disoccupazione volontaria, cioè di persone che decidono di essere disoccupate perché sono oziose. Però alla fine, se lo guardiamo, in realtà il desiderio di lavorare, il lavoro anche tra gli antilavoristi, se vogliamo, magari inteso altrimenti, inteso come possibilità creativa, possibilità di creare, è qualcosa che forse dobbiamo prendere in considerazione proprio come anche un desiderio umano, quello di creare delle cose. Il vero problema, secondo me, è proprio invece quando questa operosità viene forzata, oppure quando il desiderio di creare cose viene eroso da una stanchezza permanente, da uno stato di esaurimento permanente, che è quello in cui vivono molte persone, o comunque quando appunto si diffondono, questa è una narrazione che alla fine è una narrazione molto moralizzante, molto colpevolizzante, che di fatto vuole soltanto mantenere buona parte della popolazione in un sistema di sfruttamento, perché è di questo che stiamo parlando. Quindi è una narrazione alla fine da rifiutare tout court. Però sarebbe bello in realtà se il lavoro fosse libero, e quindi se si potesse realmente trasformare il lavoro in un'attività creativa non forzosa, non legata alla sopravvivenza, ma appunto libera.
Il libro Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Francesca Coi. A presto!
Grazie a te e grazie a voi. A presto!
Con Mirko Valeri, curatore del laboratorio musicale di Magliana 80, ben trovato.
Un saluto a tutti e grazie dell'opportunità.
Partiamo dall'esperienza di Magliana 80, ce ne parli?
Magliana 80 è una comunità che è nata nel 1980 nel quartiere Magliana per rispondere alle esigenze che c'erano in quel momento con il boom dell'eroina. La comunità aiuta persone che hanno problemi di tossicodipendenza, hanno anche attivato uno sportello per persone che soffrono da patologia da gioco d'azzardo, aiutano persone in difficoltà. E io curo il laboratorio musicale all'interno della comunità terapeutica che è Diurna, che si trova in via Vagliano 23 a Magliana.
Da quanto tempo segui questo laboratorio?
Il laboratorio è partito nel 2019. Sono andato all'interno a conoscere la responsabile, Germana Ciparano, che saluto. Con un caffè abbiamo deciso di sperimentare un percorso di laboratori musicali che hanno portato poi ad avere dei risultati importanti, perché nel 2019 abbiamo scritto una canzone di gruppo inedita che è diventata l'inno della comunità, il titolo è Magliana 80, dove hanno partecipato tutti gli utenti, gli operatori nella fase di scrittura, arrangiamento, realizzazione e ripresa del videoclip. Abbiamo avuto tante soddisfazioni con questa canzone e abbiamo replicato con il progetto Magliana 80 2.0, facendo lo stesso percorso, però questa volta con una cover, La mia libertà di Franco Califano, perché questa canzone veniva ripetutamente richiesta dagli utenti e abbiamo compreso che rappresentava il loro desiderio di libertà e sono stati partecipi nella fase di registrazione e realizzazione durante il laboratorio musicale.
Come ti era venuta in mente l'idea del progetto?
Personalmente ho una storia molto forte, perché anch'io sono venuto fuori dal tunnel della droga e dell'alcol. Sono riuscito a venire fuori dopo oltre 20 anni di tossicodipendenza e quindi penso di avere la sensibilità che mi porta poi ad avere la mission. Lo faccio proprio perché sento il bisogno di aiutare altre persone che come me si trovano nel problema e con la mia esperienza posso riuscire a far capire quello che ho capito anch'io, perché la vita è un bene prezioso e si può andare avanti anche senza una sostanza tossica.
Quante persone seguono il tuo laboratorio e poi come è strutturato?
Nel 2019, essendo stato un esperimento, facevamo due incontri settimanali, uno specifico per approfondire lo strumento della chitarra e uno al canto. Siamo partiti con una decina di persone per arrivare fino a una quarantina, quindi è stato proprio un grande, tra virgolette, successo di partecipazione, perché poi nel quartiere si parlava solo bene. Mediamente siamo una 20 di persone, tra utenti, operatori, persone che sono curiose di partecipare, ogni tanto abbiamo qualche ospite, quindi è un momento molto bello di condivisione dove cantiamo, suoniamo, condividiamo e soprattutto ci emozioniamo.
Quali strumenti approcciate?
Con la chitarra e la percussione si parte un po' da questi strumenti. Poi in alcuni momenti approfondiamo anche alcune canzoni che vengono scelte dagli utenti, perché facciamo una ricerca proprio sulla parte emotiva più profonda che la persona vive in quel momento. Quindi si fa un lavoro proprio specifico di scelta delle canzoni che poi vengono cantate da tutti quanti ed è un momento molto bello. Poi comunque si approfondisce anche un po' di teoria musicale, entriamo in contatto con diversi poetici, si fanno insomma anche degli approfondimenti che sono molto utili ai ragazzi per avere anche un bagaglio maggiore.
Avete poi dei momenti pubblici di concerto?
Sì, perché il progetto termina con uno spettacolo teatrale, quindi noi interveniamo nelle periferie facendo questi percorsi di laboratorio, perché comunque sono percorsi che noi ripetiamo anche in altri contesti, quindi andiamo poi a terminare con lo spettacolo che diventa il documento di tutto quello che facciamo durante il laboratorio musicale. Abbiamo fatto anche altre esperienze molto belle facendo anche esibire persone che soffrono d'ansia, depressione, persone anziane, persone disabili. È molto bello quando la persona si diverte, si esprime, non si sente giudicata, è un momento molto gratificante perché poi noi scriviamo canzoni, raccontiamo esperienze positive, storie di resilienza, di rinascita, è tutto molto bello, soprattutto perché diamo un'alternativa differente ai soliti problemi che si vivono purtroppo nelle periferie romane e non solo, perché è un problema penso di tutte le periferie.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Mirko Valeri e Ivia Greve su Facebook, Mirko Valeri Official su Instagram, Mirko Valeri Official su TikTok, Mirko Valeri su YouTube, la comunità di Magliano 80 ha una pagina sempre su Facebook. E la comunità si trova in via Vagliano 23, la porta è aperta anche per partecipare, insomma se una persona voglia di cantare noi siamo contenti di accogliere tutte le persone che vogliono venire. Io vi ringrazio veramente di cuore di questa bellissima chiacchierata e spero di risentirci.
Il laboratorio musicale di Magliana 80, un saluto e un ringraziamento al curatore Mirko Valeri. A presto!
A presto!
Siamo al momento dell'agenda con tutti gli appuntamenti per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Eccoci qui di nuovo per un'altra settimana teatrale e noi l'apriamo sempre dallo stesso luogo. Se ci volete trovare all'inizio di questa nostra trasmissione ci trovate per Bella Monaca. Noi insomma girovagli per le strade, ma dove c'è un teatro? E dove c'è un teatro mi interessa sempre molto. E quindi dal 18 al 22 la nuova settimana del Teatro per Bella Monaca, che peraltro ringrazio l'ufficio stampa che ci manda sempre così bella scandita proprio con cadenza settimanale, quindi abbiamo anche facilità insomma, quindi se si è all'ascolto la ringraziamo. Allora si apre la settimana con uno spettacolo di e con Paolo Giovannucci. È un po' che non ne sentivo parlare di Paolo Giovannucci, attore che abbiamo visto all'opera in tanti spettacoli, ricordo anche un bel testo di Tarantino qualche anno fa, Tarantino non Quentin ma Antonio, e beh potrebbe essere, qualcuno magari lo potrebbe confondere. Questo spettacolo si chiama Rollato, il protagonista sarà accompagnato dalla musica elettronica di Stefano De Angelis, è una storia scritta in rima per ricordarla meglio per fare prima, ci dice. Parla di un uomo come tanti, pieno di dubbi e di rimpianti, quindi è un testo un po' particolare, lotta tra desideri contrastanti, quello di ritirarsi da una società sull'orlo dell'abisso e la pulsione a vivere di passioni, insomma, quindi qualcosa che è molto molto contemporaneo. Ai testi collabora Sara San Martino, 19 e 22 ottobre al Teatro Torbella Monaca. Il Teorema della Rana invece sarà in scena durante il weekend 20-22 ottobre per questo testo di L. White ed è diretto da Luca Ferrini, che sarà in scena insieme ad altri attori per questo lavoro. C'è un gestore di teatro che non riesce più ad allontanare il fallimento, perché i tempi sono quelli che sono. però trova un modo, forse trova un modo per ottenere qualcosa dal governo, in questo, insomma, provoca una serie di menzogne, di inganni e tutto ciò che ne verrà. Quindi il Teorema della Rana dal 20 al 22 ottobre. Mentre invece una produzione del Teatro Le Maschere ci riporta chiaramente al teatro per le nuove generazioni, perché il 22 ottobre ritorno a Oz di regia di Gigi Palla, ispirato al capolavoro di Baum, chiaramente in un orario pomeridiano, alle ore 16 se non vado errato. Adesso controlliamo, lo trovo, comunque mi sembra di ricordare così. Quindi domenica pomeriggio per i più piccini, il ritorno ad Oz. E andiamo ancora avanti. Allora, dunque, intanto una notizia interessante, che al nuovo teatro Ateneo, attenzione che esiste un nuovo teatro Ateneo, a Livreria Sciarra, in Piazza Gratuito, iniziano una serie di appuntamenti che, insomma, perché ha un'età un po' più anziana, se lo ricorda, che esisteva il Centro Teatro Ateneo. E quindi il nuovo Teatro Ateneo, in questo caso, parte con un ciclo di incontri spettacolari dedicati, insomma, ad alcuni protagonisti del teatro, della storia del teatro recente o un po' meno recente, e si parte con questo ciclo, appunto, dal titolo Artigiani di una tradizione vivente, e si tratta di, appunto, l'incontro con grandi attori e attrici della tradizione condotti da Guido Di Palma, e il primo appuntamento sarà il 17 di ottobre, ovvero sia oggi, con Umberto Orsini, quindi più tardi, per seguire un po', insomma, il percorso del grande attore che in questi giorni è in scena a Roma con il suo spettacolo di Dostoevskij al Teatro Vascello, di cui abbiamo parlato già la scorsa settimana. Poi ti racconteremo un po' di altre cose. Andremo a vedere anche molta danza questa settimana, perché al Palladium, nella stagione del Teatro Palladium, Orbita, spellbando per Orbita, presenta Voices for Spain e il focus sulla danza contemporanea spagnola oggi e domani. Per alcuni nomi della danza spagnola, appunto, Lorena Rovada con El Elogio della Fisura, Elias Aguirre con Aurunca, che scena il 18, ve lo sia domani, proprio questo focus sulla danza spagnola curato da Spellbound per Orbita al Teatro Palladium con la direzione di Valentina Marini. Allora, procediamo ancora, perché andiamo anche al Teatro India, perché oltre a Leonardo Danco, di cui sappiamo, a Teatro India questa settimana torna anche lo scrittorio di Pirandello, che un mio alunno delle medie in un tema ha definito scrittorio l'altro giorno, quindi l'ho corretto, però devo dire che anche conoscere in seconda media questa parola è già tanto, quindi sbagliarla tutto sommato non è gran cosa, con il laboratorio integrato Piero Gabrielli e guidato da Roberto Gandini. Si tratta di questo lavoro firmato insieme a Roberto Scarpetti, dal testo di Luigi Pirandello, appunto, dai testi di Luigi Pirandello, e la produzione, appunto, del Teatro di Roma. Quindi al Teatro India sarà in scena dal 17 al 22 da oggi, fino a domenica, per tutta la settimana. Ancora, Fortezza Est, 19-21 ottobre, per questo lavoro di Lorenzo Deliberato, che si chiama Carne. In scena ci saranno Paolo Zaccaria, Giordana Morandini, Alice Cicetti, ed è un racconto noir che offre una riflessione sulla percezione della verità di fronte al sospetto di un reato e di come la vita di un uomo normale possa inesplicabilmente sgretolarsi in un istante, sempre trame piuttosto complessi. Lorenzo Deliberato l'ho visto già all'opera con una sua regia, l'ho visto in scena, e direi che forse è una compagnia da seguire. Mi interessa molto il lavoro che fa, quindi lo consiglio caldamente, anche se quello che spettacolo non l'ho ancora visto. Quindi Fortezza Est, 19-21 ottobre con Carne. Poi andiamo al Teatro dello Spazio, perché Riccardo Lignelli presenta una regia, un testo suoi, ovvero sia Sconfitti, che non parla di sconfitta, è vita ed è morte. Davide Sara, lui regista, lei la sua musa, Ritorno dalla prima proiezione ufficiale, affrontano un dialogo, una sorta di duello in cui ripercorrono la loro storia, in cui forse non ci sono vincitori e ci sono soltanto sconfitti. Dal 20 al 22 ottobre al Teatro Lo Spazio per questo spettacolo di Riccardo Lignelli. Andiamo ancora avanti, perché a Roma questo weekend torna dal 20 al 22 ottobre Walkabout, che è il progetto di Sani Antinori insieme a Lucia Baldini, per cui le immagini, Aldo Bigazzi, le musiche, la regia di Ruggero Franceschini, si tratta di spettacoli itineranti, io l'ho visto quest'estate al Festival di Chiusi, praticamente una sorta di viaggio, il diario di viaggio in territori lontanissimi come Cuba, Burkina Faso, Messico, Australia, cioè il diario di viaggio di Sonia Antinori, che però attraversano in audio chiaramente il racconto di quel viaggio e con i piedi e con gli occhi una nuova geografia, quella appunto urbana della città di Roma in questo caso. 20-22 ottobre per questi lavori, per le informazioni io rimando a questo sito che si chiama maltezoo.eu. Malte effettivamente è la compagnia, quindi ti do le informazioni lì perché insomma forse è il caso. E performer di questa versione saranno Claudia Gambino e Chietta Capelli al Teatro Cometa Off dal 18. Oggi da domani, fino al 29 ottobre, arriva un testo della regia di Sargis Galtian. Vabbè, Pole Dance è il titolo dello spettacolo, una commedia che ha come protagonista Ruben Moretti, docente di storia, della religione e di filosofia. Appare come una persona razionale, intelligente, con la mente aperta, una persona civile, ma poi accadranno delle cose nella sua vita che sembrano insignificanti, ma cambieranno completamente la propria visione del mondo e anche quella degli spettatori, direi dal 18 al 29 ottobre al Teatro Cometa Off Pole Dance. Alle Carrozzerie Notte, per questo weekend ancora meno di due, lo spettacolo della compagnia Teatro di Lina, che abbiamo già ricordato la scorsa settimana, sarà qui con la direzione di Francesco Laggi, sarà in scena di nuovo per questo weekend e riguarda insomma un ragionamento importante sulla evoluzione, sono due degli esseri umani che parlano e cercano di affrontare il passaggio dal rito magico religioso fino poi insomma alla nostra contemporaneità. Quindi meno di due al Teatro delle Carrozzerie Notte. Poi ancora al Teatro Vittoria, da non dimenticare, perché al Teatro Vittoria intanto ci andiamo. Laura Wade è l'autrice di questo testo, regia di Luchino Giordana ed Esther Tatangelo. Home and Darling, non l'ho visto io, però l'ho visto la mia collega e ne parla molto bene, sono molto contento di poterne fare menzione. Judy e Johnny vivono in una deliziosa villetta anni 50, completa di tutti i comfort che l'epoca può concedere. E siamo negli anni 50, poi però da un cassetto Judy tira fuori un laptop e così scopriamo che la casa, i vestiti e quella vita perfetta sono una messa in scena, praticamente qualcosa che ci rimanda forse un po' con la memoria a quello che è stato forse uno dei più grandi film del passaggio del millennio, ovvero sia significativo, il Truman Show con un grande Jim Carrey. E quindi direi che chi è interessato a questo tipo di racconto, perché no, Home and Darling, andare a vedere al Teatro Vittoria, precisamente in queste date vado a menzionare. Non me lo scrivono e allora io sono costretto ad entrare qui, chiedo perdono, sarà in scena dal 19 fino al 29 ottobre, quindi non solo questa settimana ma anche la successiva, evviva! Allora, poi ancora qualcosa da dire ce l'abbiamo e direi di andare allora, prima di tutto al Teatro Ardu Studio, perché arriva Mario Perrotta dal 19 al 22 con Come una specie di vertigine. In scena c'è un uomo, o meglio la sua voce interiore, la sua anima che fa spettacolo. Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino è quello meno libero, ha un corpo, una lingua e una mente che non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire. Quindi nell'ambito ovviamente delle celebrazioni per il centenario calviniano e non calvinista evidentemente, è una ricerca di libertà, appunto, tra le pagine dell'opera del signor Calvino Italo, che il personaggio cerca, insomma, racconta come sa e come può, trasformando in versi, in musica, tutto quello che può, insomma, forse saltellando tra un romanzo e l'altro come una continua iperbole vorticosa. 19, 22 ottobre, Mario Perrotta, come una specie di vertigine, teatro, Argo Studio. E ancora, perché qua questa settimana non usciamo mai da teatro, quindi non so come fare. Allora, ancora, questa settimana andiamo anche al Pigneto, alla Centrale Peneste, teatro che ricordiamo talvolta di meno, ma insomma mi fa piacere poterlo ricordare di più, perché si tratta di un festival e quindi settimana per settimana ci offre qualcosa. Questa settimana vedremo due spettacoli. Venerdì 20 ci sarà il collettivo antistatico, ovvero sia Sara Bertoglio e Valentina Versino, che saranno in scena con uno spettacolo di danza, toni sognanti, una costante vena ironica. Supermarket è il nome dello spettacolo, un viaggio a tappe, talvolta ironico, onirico, paradossale, talvolta anche intimo e raccolto, che è il percorso di autodeterminazione di ognuno dentro e fuori di sé. Questo venerdì 20 ottobre alle 21, il 21 invece di ottobre, sempre alle 21, andremo a vedere Ragin volume 1, è uno spettacolo transmediale con musica, performance, video che interagiscono, ed è la storia di Roger Benjamin e Benjamin Rai, di e con O'Keefe. Questo è quello che mi viene detto, poi mi informo su come si dice tutta questa roba che ho letto, perché credo di non saperlo minimamente. Ma mentre giriamo attorno a questa cosa che non ho saputo pronunciare, direi che andiamo anche a Roma Europa Festival, perché questa è la settimana di Dancing Days, ovvero sia le aperture sulla danza, e vado a ricordare Body into the Fight il 19 ottobre, Diego Tortelli, però per balletto, Smail Kanouté con il lavoro Never 21, e poi vedremo anche Olga Lukovnaya, Panzetti e Ticconi con Insel, Daniel Mariblanca, insomma ci saranno un bel po' di Greta Tommesani, insomma, questo Greta Tommesani vediamo se c'è la cosa, perdono, Alessandro Marzotto Levi, che sarà domenica, consiglio per la protesta per andare a vedere tutto ciò che riguarda la settimana di Dancing Days. Io ricordo anche il 20 ottobre per Dancing Days sempre Gaia Clotilde Kerli dice che farà un incontro sulle parole di Ada per la danza, incontro dedicato alla nostra amica collega scomparsa Ada Badamo, e quindi un incontro importante che mi fa piacere ricordare. Per quanto riguarda il teatro, questa settimana Roma Festival presenta Time Between Ashes and Roses, ovvero sia il nuovo lavoro di Leni Bonifacio, Teatro Argentina, 18 e 19 di ottobre. Il regista samoano neozelandese che con questo linguaggio molto personale poggiato alla tradizione di popoli indigeni del Pacifico cerca con la propria coreografia e il proprio design di trasformare il teatro in uno spazio rituale votato alla trascendenza, un'esperienza estetica unica e ipnotica. Questo è quello che ci viene proposto per questo Time Between Ashes and Roses per Leni Bonifacio, ma lo spettacolo finale di questo collegamento sarà sicuramente quello che vede il debutto, il ritorno del Tarrum alla Maionelli, 18-29 ottobre. Filippo Dini, che firma la regia della prima versione italiana di Agosto Outer Country di Tracy Labs, oltre Dini, attori importanti di grande notorietà come Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia. E vedremo anche tanti attori che con Dini hanno costruito una carriera importante come Andrea Di Caso, Fulvio Pepe, c'è Stefania Medi, tantissimi gli attori, Fabrizio Conti, che abbiamo visto in tanti lavori. Le musiche saranno di Alex Viola, Luci di Pasquale Mai, la traduzione curata da Monica Capuani, insomma, le scene di Gregorio Zurla, ci sono tutte le opportunità per vedere un grande spettacolo, la commedia che ha vinto il Pulitzer nel 2008, con I segreti di Osage Country è diventata anche un film. E lo andremo a vedere quindi a teatro, film con Ben Stripp e Julia Roberts, lo andremo a vedere a teatro all'Ambra Giovinelli dal 18 al 29 ottobre, quindi ecco, io dichiaro che è un'esperienza importante, quindi andiamo assolutamente a vedere questo dramma familiare nella contea di Osage, in Oklahoma, dove vivono Violet, suo marito Beverly Weston, e un poeta alcolizzato, e tutto, tutte le loro storie, tutta la loro famiglia. E con questo direi che è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.